Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti dopo le 6 del mattino, parte una nuova puntata di Non Stop News, come sempre in diretta dalla Sardegna, dall'Isa Serenas Badesi Village, ma non abituatevi perché insomma è l'ultima settimana in cui possiamo trasmettere da qui, dal mare. Signore e signori, buongiorno a Barbara Sala.
Oh, buongiorno, si vede che sono abbronzata.
No, neanche
volete
per,
vedere il segno
niente.
Del costume, beh, visto che sono gli ultimi giorni mi sto proprio impegnando. Si vede?
Sì,
ce
si
lo
vede.
Fai vedere in privato il segno del costume.
Va
e poi
bene.
Lo raccontiamo a tutti gli ascoltatori. Piccolo aggiornamento sulla camicia che devo dire anche a livello social
su RTL 105
ha preso molto. Ci sono persone che chiedono che fine abbia fatto, non è saltata fuori e io sono
ragazzi,
molto arrabbiato.
Ragazzi, è in giro la camicia, lo avete visto, vive di vita proprio ormai,
è una camicia
è
fake,
autonoma.
Io voglio
è autonoma,
la mia.
Al contrario del proprietario, tra l'altro la camicia è autonoma. Buongiorno a Massimo Lonigro.
Buongiorno, io non ce la faccio più, si parla solo di camicie dentro e fuori dall'onda e allora stiamo vedendo questa camicia blu che va per il villaggio, un po' in piscina, un po' va al mini club, un po' va al ristorante, ovunque tranne che in camera di Galletti.
Serata galante con Serenella, pare, la mascotte del Serenino.
Non mi ricordo, forse, non lo so, ero un po' così, boh, non lo so. Allora, mi verrebbe da chiedervi che cosa avete perso, ma questa è un'altra linea diretta perché noi oggi vogliamo proporvi un altro tema.
Esatto, parliamo di sagre, di feste locali, quelle che magari a causa del Covid non siamo riusciti a organizzare per quest'anno, che però fanno la storia del posto in cui abitate. 02 25 15 15 o 378 378 1025.
Ma ci si va anche in maglietta alle sagre?
Certo, sì,
così
non,
non te la perdono.
Se non
eh?
Hai la
che
camicia,
dici?
Scusami per forza.
Prima
ho petto
di partire,
nudo.
Saluti al nostro compagno di viaggio.
Un saluto speciale a Carti Joint Forte Green, l'integratore alimentare che contribuisce ad una rapida risoluzione dei sintomi in caso di stress articolare.
Se sentite fastidio a ginocchia, spalle o polsi con rigidità e limitazione di movimento, intervenite subito con Carti Joint Forte Green e ristabilite il corretto funzionamento delle articolazioni.
Ideale anche per vegetariani, vegani, allergici e crostacei. Carti Joint Forte Green da Fidia Farmaceutici in farmacia.
Si parte Macumba, vi aspettiamo. 02 25 15 15 Macumba, Noemi con Car Brave sulla vostra RTL 102.5 alle 6.12 minuti, buon mercoledì 18 agosto con Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti, benvenuti in questa prima ora di Non Stop News dove si parla di tradizioni dei piccoli paesi, ma non solo, le sagre, le feste di paese, quelle insomma, che eravamo abituati a goderci al 100%, a 360 gradi prima della pandemia, adesso insomma un po' meno, però resistono. 02 25 15 15, andiamo da Erika, buongiorno.
Buongiorno RTL, anche mia. Io chiamo dalla Valsesia, precisamente da Pobello.
Okay. Come ci segui?
Adesso sono in macchina perché sto andando a camminare in montagna.
Che brava! Fobello, che è la patria di che cosa? Lì
allora,
cosa chi è nato lì di famoso, famosissimo?
È Vincenzo Lancia.
Il Vincenzo Lancia, quello della macchinina.
Esatto. Sì. E bene. Alla fine di giugno, l'ultima domenica di giugno, c'era sempre una festa un po' particolare che si chiamava il sentier mangiando. Praticamente si partiva dalla piazza, si faceva tutto il percorso in mezzo alle frazioni, bosche, e ogni frazione, dall'antipasto al dolce al putta caffè, si mangiava tutto il pasto completo lungo tutta la giornata, attraversando tutto il comune, praticamente tutte le frazioni, quasi tutte le frazioni, per poi ritornare alla piazza da dove si è partito. Ecco, si faceva tutto un giro che è 2 anni che non si può più fare, ecco.
Però insomma è una bella tradizione che è destinata a ricominciare presto, dai, speriamo già l'anno prossimo, fine giugno.
Infatti stavo googlando. Erika, io stavo googlando 9 tappe, qualche edizione, l'ultima edizione insomma prima del Covid, sembra davvero interessante e si gira davvero tutta quella zona lì praticamente, ma è articolata in più giorni immagino, quindi ogni giorno
in un unico giorno.
L'antipasto in una tappa, il primo in un'altra, è così?
No, bellissimo. Si mangia praticamente, si comincia con gli stuzzichini, l'aperitivo, gli stuzzichini, queste cose qua, poi si arriva, c'è ad esempio la polenta con il cinghiale o la polenta concia con i formaggi, poi ci sono le miacce, poi c'è insomma un po' il dolce, il tutta caffè, il caffè bello. Con la
ecco
la,
io
la
propongo Erika perdon buona, io propongo la prossima cena aziendale di RTL così in movimento,
in tour,
in tour, così almeno due calorie le bruci Loni, ti prego.
Sì, grazie,
facciamo così.
Si parte circa le 10 del mattino e si arriva verso le 6:30-7 della sera.
Bello, bello,
e,
dai.
E si beve anche nel frattempo?
Sì, no, certo.
Ah,
meno male. Si fanno anche i pisolini nei prati. Sì.
Tutto.
Che bello, chissà.
Che suonano, insomma, che si porta dietro la chitarra, che si canta, che è tutta articolata un po' nel parco. Poi si passa anche dalla villa del Vincenzo.
Bellissimo.
Ancia,
bello, Erika, ci facciamo un pensierino, va bene, sperando naturalmente che a fine giugno dell'anno prossimo possa ritornare con forza. 02 25 15 15.
Quella sagra di paese, quella festa, anche quel piccolo evento locale che però caratterizza appunto i luoghi dove si è vissuti, dove magari si è soggiornati per un periodo e che magari a causa del Covid purtroppo non siamo più riusciti a organizzare, ma che fa sempre piacere ricordare in attesa magari di tornare a viverli. E allora ancora 02 25 15 15 in attesa dei vostri messaggi al 378 378 1025 c'è Serafino, benvenuto.
Ciao.
Serafino, te lo dico subito, abbassa la radio.
Giù la radio, a posto. RTL anche mia.
Benissimo, Serafino, da dove ci chiami? Anche come ci segui?
Allora, mi trovo sull'autostrada, sto andando a Bolzano, a Sarentino, per essere più preciso. Sono di Sarmico, dal Lago di Seo, e noi abbiamo ripreso una festa, diciamo, paesana, che era quella della sagra del pesciolino fritto. Sul lago di Seo, buono, come poi. Sul lago di Seo c'era questa tradizione perché si pescava questo pesciolino fritto che adesso non si pesca più, è vietato. Però allora 40 anni, 50 anni fa si faceva, era una giornata proprio su fianco al lago con tutti i pescatori che mettevano lì questo pesce cotto in queste padelle di olio e così dicendo.
Ma che ha un nome particolare, no? Il pesciolino, quei pesciolini
allora,
piccoli,
no,
fritti, com'è che si chiama?
Dal Lago di Seo è proprio pesciolino fritto. Come
un
la sardina.
Paranza,
però,
magari.
Un po'
forse una paranza, diciamo così.
Esatto. Però nello stesso tempo quello che è il piatto forte è la sarda del Lago di Seo, la sardina del Lago di Seo,
certo.
Che è poi il lagone essiccato al sole, così dicendo, preparato apposta con cotto appena sulla brace, un salto di qua e di là, nel senso girato e rigirato, e polenta con aglio e prezzemolo sopra. Mi piace l'aglio.
Senti, qual è il periodo di questa festa?
Allora è luglio. Quest'anno è due anni che non la facciamo perché
purtroppo
è
così.
La pandemia.
Guarda, ma questa praticamente è una cerimonia, una commemorazione delle sagre.
Sì, fateci sognare
e aridateci tutte questa roba fritta sostanzialmente.
Sì. Grazie
allora,
Serafino.
Non solo il fritto, perché abbiamo inserito poi, questo poi è proprio nuovo, tra virgolette, l'orologio di polenta. In pratica tu hai 7-8 assaggini con sulla polenta, dove metti sia le sardine sia magari il ragù, alcune cose, così dicendo, proprio una cosa che ha inventato mia moglie, tra l'altro.
Giuliana, dai. Partecipano tutti. Partecipano tutti, dico, nel paese a questa festa.
Assolutamente sì, ma non solo il paese, anche perché Sarmico, proprio sul Lago di Seo, ed è un posto turistico molto bello. Poi vai a Montisola, sai, dove c'è stato anche la Floating Pier, la famosa
l'installazione di Cristo, certo.
Grazie mille, Serafino, per averci portato in quei posti molto, molto belli. Ti auguriamo una buona giornata, torna a trovarci.
E anche a tu, ciao.
Ciao, ciao. Allora, mi mancano da morire le tavolate in famiglia, quelle che cominciano alle 8 con i cannelloni, finiscono a mezzanotte con lo spaghettino aglio e olio. Ebbene, insomma.
Salutiamo gli amici di Catania che ieri hanno di fatto festeggiato Sant'Agata. Non sappiamo però come, perché poi sapete che a seconda dei comuni alcune cose si possono fare, altre no. Fateci sapere a Catania cosa è stato possibile fare ieri. Subito invece allo 02 25 15 15.
Celestino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
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 Parola d'ordine.
RTL anche mia.
Evviva, molto bene. Da dove ci chiami? Come ci segui?
Allora, in questo momento mi trovo a Cefate. Vi seguo sulla radio che ho sulla spazzatrice, sono un operatore ecologico.
Ok, allora buon lavoro. E... quali sono le tradizioni dei tuoi posti, le tue origini?
Allora, le mie origini sono molisane. Precisamente io vengo dal piccolo paesino di nome San Giuliano di Puglia.
Che cosa si fa lì?
E lì c'è la sagra dei fusilli.
Wow!
È una pasta fatta in casa, lavorata con un ferro, è molto buonissima.
Ma è il fusillo che conosciamo noi o ha un'altra accezione in quel caso?
È lungo!
È un fusillo, sì, è una pasta arrotolata, allungata, con schiacciata con una certa pressione.
Quasi un maccherone, va.
Sì. È una roba lunga.
Sì, è una roba lunga. Eccola qui.
Cioè, non è il fusillo. Diciamo,
non è il fusillo a spirale, diciamo, che conosciamo noi.
Ecco.
Allora, non è il fusillo a spirale che conosciamo noi, quello della pubblicità.
Sì, non è un fusillo, Barbara.
Ok. Ma quanti centimetri sarà questo fusillo tuo?
Sarà
più o meno
un
5.
Sì. 3-4-5 centimetri.
3-4 centimetri.
Ecco, fanno questa tradizione qua nelle mie parti di origine, mentre dove mi trovo, dove risiedo, c'è sempre più o meno nello stesso periodo, c'è la sagra del cinghiale.
Grande classico, grande
classico anche della Sardegna. Io ricordo una sagra del cinghiale con litri di cannonau e le navette che facevano avanti e indietro.
Che è l'unico modo. Ma infatti io ho mandato mio figlio a prendere lezioni di tiro con l'arco qua al villaggio, proprio in chiave cinghiali, perché gli ho detto: tesoro, se poi andiamo a fare la passeggiata,
attrezzati,
poi la mamma fa il ragù, capito? Fa lo spezzatino, tesoro.
Celestino, grazie mille per essere stato con noi.
Brava.
A fare il ragù?
Ma è difficilissimo farlo di cinghiale.
Perché è particolare, ci va fatto un trattamento, va prima conciata un po' la carne, con gli aromi.
Va tolto il selvatico.
Va
in qualche modo frollata, non lo so se con
ragazzi,
le bacche di ginepro.
6:26 del mattino.
Vabbè, ma ragazzi, è l'argomento
della
linea
della sagra
diretta.
Della Seadas.
Cosa che
cose
cambia,
dolci,
no?
Cose commestibili a quest'ora.
Non cambia niente.
Grazie Celestino, davvero
posso
buona giornata. Vai, saluta chi vuoi al volo.
Saluta i compaesani che quest'anno non sono potuto tornare giù e niente, sarà per il prossimo anno.
Ok, dai, li saluti in radiovisione. Ciao, ciao Celestino, grazie. Subito da Umberto allo 02 25 15 15. Prima però vorrei leggervi un messaggio che mi aveva colpito a Gaiole, spero di averlo pronunciato bene, in Chianti, siamo in provincia di Siena. A settembre c'è la festa, la cena dei villani, dove si mangia senza posate.
Ah!
Per vedere cosa si mangia, perché
se è un panino ancora
molti, esatto. Tipo, ma anche da noi nel contado a Vigevano facciamo la cena tipo medievale, rinascimentale,
senza posate?
Ma perché all'epoca avevano forse solo il cucchiaio, non avevano il concetto di forchetta, e il coltello lo usavano gli uomini i cacciatori, quelli che giravano normalmente con una lama.
E tu vai lì con la maglia di cotta?
Sì.
Però adesso che abbiamo le posate, perché mangiare con le mani?
Perché è una rievocazione, cosa mangi delle cose che venivano fatte all'epoca e che sono quindi edibili in codesto modo.
Ok, allora hai fatto una gaffa prima, poi vatti a leggere i messaggi. Intanto andiamo da Umberto, buongiorno.
Buongiorno, RTL è anche mia.
Umberto, con te si apre ufficialmente anche oggi l'operazione Barbara Sala International in the World, perché tu ci chiami da dove?
Io vi chiamo da Addis Abeba in Etiopia.
Ah però. Come ci segui?
Abbiamo
da lì?
Ancora la missione lì?
Non credo.
Come ci segui Umberto dall'Etiopia?
E anche qui mangiamo senza posate, ci si siede intorno a un cesto e si mangia con le mani qui in Etiopia.
Ma perché lì mangiate lo zighini?
Esatto, brava.
Le ziguli mangi.
Non le ziguli, ziguli sono delle caramelle che mangiate voi bambini. Gli zighini, adesso ti spiega che cos'è, molto bello, spiega un po' come si mangia e che cos'è.
È uno stufato di carne con spezie fatte a base di peperoncino. Sono 15 spezie che formano una polvere che si chiama il berberè ed è la base della cucina etiopica.
Certo,
e lo si
molto
mangia con l'ingera.
Sì, 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 che dà insomma molto saporito, a tratti
molto,
anche un po' piccante.
E questo stufato viene perché lo mangiate con le mani? Perché sennò sembra che avete le mani di amianto, no? Che prendete su questi pezzettoni di carne incandescente.
No, si mangia con l'ingera, che è una specie di crepe fatta a base di un cereale che si chiama tef, che cresce negli altipiani dell'Etiopia. E si prende un pezzo di questa crepe e si intinge dentro a questo sugo con la carne.
Ma che cosa ci fai in Etiopia, se possiamo?
Io sono nato qui 57 anni fa. La mia famiglia è originaria della Lomellina.
Ma dai.
Noi viviamo, quando viviamo in Italia, veniamo a Mede Lomellina. E la mia famiglia è originaria più precisamente di Mezzana Bigli.
Ah. Ma ci dici come ci segui da lì?
Io vi seguo con l'app sul telefonino e vi ascolto tutte le mattine, praticamente tutte le mattine andando in ufficio, che a quest'ora qua sono le 7:30.
Un'ora in più,
e io
sì.
Fra mezz'ora sono in ufficio.
Bene, quindi con lo streaming ci porti con te. Grazie mille Umberto, un abbraccio.
Esatto. Io volevo fare solo un appello.
Vai. Vai.
A proposito di Covid, noi italiani all'estero, in Italia purtroppo non siamo considerati per quel che riguarda il Green Pass. Noi siamo vaccinati all'estero, siamo decine di migliaia di italiani all'estero, però arrivando in Italia per le vacanze, per trovare la nostra famiglia, per esempio io arriverò in Italia dopodomani con la doppia vaccinazione certificata dal Ministero della Sanità in Etiopia, con tanto di traduzione e autentificazione dell'ambasciata italiana.
Non ti viene riconosciuta?
Si va alla ASL e ci guardano strano.
Però in teoria dovrebbe valere,
però ecco, io faccio questo appello perché so che molti italiani che vivono all'estero, che arrivano in Italia,
hanno
non
questo
hanno
problema.
Sì.
Dai, ecco, magari ne parliamo nei prossimi giorni. Stai sereno che all'ASL negli ultimi mesi hanno guardato storto per molto meno, con cose molto più semplici. Quindi stai tranquillo. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao, 6:31, tempo di notizie. Lizzo e Cardi B, Rumors, il nostro New Hit RTL 102.5 alle 6:35. Non capisco questo messaggio, bisogna assolutamente imparare a mangiare con le bacchette, i tempi ce lo impongono. Ecco, a proposito di mangiare con le mani.
No, ma siamo capaci di mangiare con
io
le bacchette,
no.
Però è scomodo.
Io no, e infatti quando vado al Giappone, non gli yukini?
Chiedile,
o mangio con le mani.
No, vabbè, mangiare con
prendo il
ragazzi,
sushino.
Però usciamo da questa cosa di mangiare con le mani,
perché?
Che è una cosa veramente non si può sentire.
Ma non è vero,
perché no, perché siamo
vero.
Persone
evolute. Ma no, evolute. Ma perché? Ma non è vero, ma i bambini.
E sembra un po' Raffaele Morelli.
Guarda qui, i bambini quando mangiano, la manipolazione. Il sushi è questo, è manipolazione.
No, non
guarda
si mangia con le mani, basta.
Guarda i bambini, io prendo il sushino, lo puccio lì nella salsa di soia dove ho sbattuto dentro
con
un po'
mani?
Di wasabi.
Brava.
Sì, con le mani. E tanto è tutto un monoboccone.
Tutte le nonne d'Italia che in questo momento sono connesse con la RTL
105, già la nonna ha sentito sushi, ha già cambiato radio.
Esatto, diciamo
nonna
che...
Rosetta di casa Surace è già su Radio Italia.
È già presa male perché come dice Andrea, a fine estate c'è la festa della salama da sugo.
Esatto, andiamo, di che parliamo?
Da Giorgia allo 02 25 15 15. Buongiorno.
Ciao, RTL anche mia.
Buongiorno Giorgia. Da dove ci chiami e come ci segui?
Allora, io vi sto seguendo in macchina, che ho smontato dal turno di notte in pronto soccorso, e sto andando al mare a Susenati, sto raggiungendo la mia famiglia per un giorno di smonte e riposo. E quindi, dai, un pochino di allegria. A
si dorme domani, quindi.
Si dorme domani, sì.
Vabbè,
io
vale la pena.
Dalla provincia di Bologna, che è Monteveglio, e esattamente una piccola frazione, Oliveto, dove ogni anno si tiene una festa particolarissima che è il Carnevale Pagano, la festa della Saracca. La festa della Saracca è la sardina piccolina e gli si fa proprio un funerale vestendosi tutti in costume. E la cosa bella è che pur essendo una festa pagana viene fatta presso la parrocchia, la pazzia del paese, una pazzia del 1400 mi sembra.
Bello.
E c'è tantissima gente, vengono da tutte le parti, anche di Bologna, città universitaria, quindi considerate tutti i ragazzi, e scorrono fiumi di vino rosso.
Che poi la saracca
è la sardina,
è la ringa,
ma quella sottosale?
Quella sottosale. che praticamente richiama un po' i tempi antichi, sì, in cui si seppelliva praticamente la saracca e se ne faceva da conto per tornarla a prendere poi fuori nei tempi dell'inverno per superare, perché una volta c'era la saracca, si tocciava lì il pane e si mangiava tutti quelle, insomma. E quindi,
guarda, a me raccontano che dalle mie parti la saracca veniva appesa quando si era molto, sì, molto poveri, al centro della tavola, appesa letteralmente, sì, uh-huh, poi con la polenta, sì, avanzata dal giorno prima la strofinavi su questa saracca per prendere un po' di sapore, mm, e mangiarti la polenta che altrimenti non avrebbe saputo di nulla. La mangiavate così anche voi?
Si mangiava così anche noi, sì. E la cosa bella di questa festa è che si balla, si balla, si balla nella vecchia aia, diciamo, nel sagrato della chiesa, sì, e si balla un ballo caratteristico che si balla solo qua, che
come
è
si chiama?
Lo spucciol.
Beh, molto interessante questo da approfondire, lo faremo sicuramente. Grazie Giorgia. 02 25 15 15, pubblicità.
Stiamo chiacchierando con voi come ogni mattina allo 02 25 15 15, questa volta di sagre, di eventi locali che raccontano il territorio e che speriamo di tornare a poter organizzare, ovviamente di cui vogliamo fruire molto presto. Allora Ivan, buongiorno, cosa ci racconti?
Ciao, RTL 102.5 è anche mia.
Buongiorno.
Buongiorno, di dove sei e come ci segui?
Ora, ti seguo in radiovisione e ti chiamo da Crema.
Ok, allora, quali sono le tradizioni di quei posti? Cosa ci vuoi segnalare?
Allora, vi segnalo la tradizionale tortellata cremasca a base di tortelli dolci che non sono di zucca, come tali sono mantovani. Questi invece sono a base di amaretti, uva sultanina, cedro, noce moscata, e sono dolci e molto buoni. Vengono tutti fatti dalla Lombardia, anche d'Italia, mangiati perché sono veramente buoni, e la si fa sempre nel giorno di Ferragosto. Purtroppo da 2 anni è saltata questa festa grazie al Covid, quel maledetto.
Sì, ma ce lo riprenderemo. Caro Ivan, attenzione, facciamo una precisazione perché siamo conterranei, però Crema e Cremona sono due,
adesso litigano,
sono due orizzonti diversi, no? Perché uno dice Crema, provincia di Cremona, il torrone, no? In realtà quella è proprio una tradizione esclusivamente di Cremona, come dire, Crema è un altro mondo.
Certo, Crema è un altro mondo rispetto a Cremona.
E lo dice con orgoglio, senti come prende le distanze da te.
No, perché poi uno magari dice provincia di Cremona, le 3T, Torrone, Torrazzo e la terza, no? In realtà quello vale solo a Cremona.
Che cosa?
Qual è la terza?
Terza T?
Non sapete quella è la terza T? No. Quello solamente è un detto cremonese.
Me lo vuoi dire tu qual è la terza T, Ivan?
La cosa è diversa essere cremaschi e essere cremonesi.
Infatti questo stavamo dicendo. Ivan, glielo dici tu qual è la terza T?
Ah sì, turun turast tas.
E chi ha orecchie per... intende.
No, ma tas inteso come dialetto cremasco, tu taci.
Tu taci.
Sì, non è proprio così.
Io
però,
pensavo vabbè, invece quelle due robe lì.
Ha ragione Galletti.
Ho googlato.
Caro Ivan, diciamo che era un po' edulcorata la terza T. In realtà vuol dire qualcos'altro.
Scusa, la terza T va bene per voi cremonesi. Per noi cremaschi è tetas. In dialetto tu taci.
Grazie Ivan, che fai? Sei in periodo di ferie, di lavoro?
Sono in periodo di pensionamento, cioè sono pensionato proprio. E tutte le mattine vi seguo.
Ci fa molto piacere, davvero. Grazie, un abbraccio.
Siete molto simpatici, bravissimi.
Grazie.
Buone vacanze qui al mare, io me ne sto nella mia bella Crema.
Che non è male, non è male, devo dire, ci sono dei posti molto molto belli per trascorrere l'estate lì. Sì. Ciao Ivan.
Ci hanno girato anche in film?
Sì, chiamami col tuo nome.
Guadagnino. L'hanno girato lì.
Quello con Chalamet?
Scusa?
Vabbè. Chalamet, l'attore?
No, Chalamet.
Fatto il film con Woody Allen, quello bellino.
Grazie Ivan, allora buona fine estate, buona giornata. Allora Paolo al 378-378-1025, mi raccomando Barbara, la sagra delle lumache del bollito a Sant'Albano Stura.
Buona, ma...
Dov'è Sant'Albano Stura? Google un attimino, lumache, io sapete che per me è un piatto... è un must. Nelle mie zone si mangia tanto. Io sono cresciuta con lumache e rane.
Siamo a Cuneo comunque.
Cuneo, buono. Bisogna vedere come me le fai però queste lumache. Perché a me piacciono in umido. Con il prezzemolo, insomma, la pucciottina così.
Poi insomma Daniela va sul sicuro. La sagra del basilico e quindi del pesto a Genova. Che buono, buonissimo. Non abbiamo parlato tanto dei dolci, forse. Ce ne sono tante di sagre, di cose dolci.
Sai che non lo so.
Ad esempio abbiamo citato la sagra della Seadas, che in Sardegna è super presente. Oppure c'è anche la sagra di quella mi pare in provincia di Brescia, correggetemi se sbaglio, del bussolano, che è quella torta particolare col buco in mezzo.
Quella
non
un
è una
po'
vera
dura
propria ciambella.
Quella un po' dura, tipo la bisciola, una roba del genere.
Non so bene quale sia la ricetta, però anche i dolci trovano molte sagre in giro per l'Italia. 02 25 15 15. Aspettiamo le vostre chiamate, portateci in giro per i vostri comuni, per i vostri paesi attraverso le tradizioni locali e poi i vostri messaggi al 378-378-1025, li leggiamo tra poco in Non Stop News con Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Alle 6:51 minuti arriva Céline Dion.
Céline Dion, The Power of Love, 6:56 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora qui in Non Stop News, RTL 102.5. Ancora però c'è il tempo di andare da Lucrezia, buongiorno.
La raggiungiamo tra pochissimo allo 02251515. Intanto i messaggi 378-378-1025. Ma perché mi... vabbè, questo non...
No, ora lo leggi.
Io ho lanciato un tema, quando ho detto ma perché dobbiamo mangiare con le mani? Allora mi dicono ma allora Galletti il torrone lo mangi con forchetta e coltello. È evidente.
Ma cosa
che
vuol
no.
dire? Ma no ragazzi, anche voi, ci sono delle cose che vanno mangiate con le mani. Il pollo si mangia con le mani.
Vero.
La regina Margherita mangia il pollo con le dita. Scusate. Allora sono le cose...
La pizza si mangia con le mani, ragazzi. Cioè quelli che la tagliano.
Beh, dipende. Posso dire dipende, perché magari c'è la pizza più acquosa che...
Ma, ok, però di norma quelli la pizza portafoglio a Napoli, che avvolgi, giri e mangi con le mani.
Certo. Allora poi è una gara a scoprire che cosa c'è scritto Andrea da Lizzano a Maruggio, provincia di Taranto, mio paese d'origine, la sagra delle pettole.
Le
qualcuno
pettole?
Sa di che si tratta?
Ma sì, le pettole.
Cerchiamo, intanto andiamo da Lucrezia, come detto, allo 02251515. Ciao Lucrezia.
Buongiorno ragazzi, RTL anche mia. Allora, bentornati dalle vacanze. Volevo sapere innanzitutto se Barbara aveva trovato la lampada. Non so, l'ha trovata poi questa famosa lampada?
No, la lampada me l'ha portata.
La lampada io l'ho portata. E lei, per ripagarmi della lampada che io l'ho portato tutta intera, mi ha perso la camicia più bella che avevo.
Vabbè, non ti preoccupare, ve le mando io una lampada e una camicia per ciascuno. Allora, ragazzi, chiamo...
Grazie, blu per favore.
Io chiamo dal Vallo di Diano, è un parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Di sagre quante ne volete, ma veramente tante, perché sono bellissime. In particolare io vi parlo da Petina, dove c'è la sagra del Fragolino e siccome ho anche un paese di castagne a fianco, c'è un altro paese che si chiama Siciliano degli Alburni, c'è la sagra delle castagne. Sono due sagre favolose dove, oltre alla tradizione degli anni trascorsi, quindi noi esponiamo anche delle attrezzature che si usavano una volta, tipo il giogo, tipo l'aratro come si usava una volta, i tini che avevano erano caratteristici perché c'era il mezzetto, ci stavano dei tempi particolari che si usavano. Quindi è veramente, e poi noi ospitiamo anche dei gruppi folcloristici che sono molto belli, oltre ad avere insomma, un gruppo folcloristico che è del nostro paese.
Giustamente hai aggiunto un ingrediente fondamentale, Lucrezia, che è anche la musica, che fa molto in queste tradizioni, piccole tradizioni locali. Ti ringraziamo per averci chiamato, una S per la camicia, grazie.
Ha messo giù
subito.
Avrà capito una S?
Come taglia?
Secondo me non se l'è segnata. Non è che poi ci manda tutte S, perché io ho difficoltà. Non
sì, decisamente.
Capito, ma le tue non le ha smarrite. Abbiamo capito cosa sono le pettole.
Le pettole sono palline di pasta lievitata. Si possono fare sia dolci che salate.
Fritte, si va sempre sul fritto.
Buone!
Così. Va bene, grazie a tutti per aver chiamato. Ci sono le ultime news con Giovanni Perria.
Mercoledì 18 agosto. Sì? Lo rimettiamo anche domani, così lo disannuncio sempre così.
Ti prego.
Poi poi finirà l'estate e torneremo normali. Buona giornata su RTL 102.5 Non Stop News in diretta dalla Sardegna. Federico Galletti, Massimo Nonico, Social Corner e Barbara Sala. Subito in edicola con il nostro Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ben trovato, Davide.
Buongiorno, eccoci qua, ben trovati.
Buongiorno Davide, allora apertura dei quotidiani dedicate un'altra volta all'Afghanistan, il Corriere della Sera, talebani, promesse e paura, la stampa, promesse da talebani e poi Repubblica, un virgolettato, salvare i profughi e le donne, la fotonotizia del Sole 24 Ore, Draghi, parola al G20, cooperare è essenziale, a te.
Sì, diciamo che il quesito che gira sui giornali, che in qualche modo anche le persone ragionevoli si pongono da ieri dopo la conferenza stampa del portavoce dei talebani, è: ma bisogna credergli? Perché dicono le donne potranno studiare, e mi pare insomma diciamo un gran passo avanti, e poi faremo l'amnistia. Io credo che non sia ben riposta la domanda: possiamo credergli o dobbiamo credergli? Sarebbe più pertinente una domanda diversa, e cioè: ma noi siamo disposti a credere alla nostra attenzione verso questi problemi? Cioè, siamo disposti a credere all'interesse della nostra opinione pubblica, e quindi poi derivato è la mondo politico, a quello che succede in Afghanistan e agli afghani? No, perché i talebani hanno aspettato 20 anni per tornare al governo, per tornare al potere. Possono ben aspettare qualche giorno che si spengano le telecamere, perché tanto quando si spegneranno le telecamere, così come oggi noi praticamente siamo ciechi rispetto a quello che accade fuori Kabul, figuriamoci, diventeremo ciechi anche rispetto a quello che accade a Kabul. Le telecamere non si spegneranno se ci sarà interesse dell'opinione pubblica, ma è la stessa opinione pubblica che fino alla settimana scorsa continuava a domandarsi: ma che ci stiamo a fare in Afghanistan, perché non ce ne andiamo, sono affari loro. Fra l'altro, considerando i talebani come se fossero gli afghani, proprio neanche per idea, tenete presente che prima dell'intervento del 2001, dopo l'11 settembre, che spodestò i talebani dal governo, ma i talebani erano semplicemente i vincitori parziali, perché comunque resistevano ancora, di una guerra civile interna all'Afghanistan che si era aperta dopo l'abbandono dell'Unione Sovietica per la sconfitta della guerra che aveva aperto in Afghanistan. Ma c'erano anche gli afghani che erano contrari al governo dei talebani. Tra gli afghani che erano contrari al governo dei talebani, e qui potrebbe essere la novità, poi mi ha aiutato a capire se è positiva o negativa, ci sono tra l'altro una parte considerevole di contadini coltivatori di oppio, cui nel corso di questi 20 anni è stato caldamente suggerito, spintaneamente passare dalla coltivazione dell'oppio a quello dello zafferano, che non ha esattamente gli stessi effetti, perché col secondo si può fare un ottimo risotto. Ora, per conquistarsi quella pace sociale, diciamo così, per conquistarsi anche la benevolenza di questi, i talebani che fanno adesso? Gli dicono: vabbè, coltivate un po' quello che credete, l'autodeterminazione del campo da coltivare? No, perché in questo caso tornano a produrre oppio, cosa che non è che abbiano smesso, ma era notevolmente diminuita la libera produzione di oppio. Queste sono le condizioni, quindi anziché domandarsi se il barbuto può essere creduto, ci si deve domandare se noi siamo credibili quando in questo scorcio di agosto tanto ci emozioniamo per quel che capita in Afghanistan.
Guarda, sull'uscita pubblica dei talebani di ieri c'è l'apertura del Fatto Quotidiano: i talebani fanno i democristiani, Afghanistan la prima conferenza stampa da moderati. Così scrive, poi si parla anche di Covid. Agosto in ferie pure i vaccini, 12 milioni senza prima dose. La situazione del Covid la troviamo anche all'interno della stampa. Il virus fantasma, siamo a pagina 15. Tra giovani asintomatici e tamponi fai da te, i contagi potrebbero essere ben più di quelli ufficiali. La preoccupazione dei virologi, difficile tracciare, circolazione superiore a quanto pensiamo.
Guardate, i contagi fin qui sono stati quasi sempre superiori a quelli che si considerava, anche quelli che facevano le proiezioni. Io non faccio il virologo, ma i numeri un po' li maneggio, qui non è che si tratta. La vera questione è che noi stiamo accumulando numeri, stiamo accumulando esperienza. E allora quando uno dice ma i contagi crescono, vabbè, ma allora i vaccini non funzionano. Uno dei paesi che ha vaccinato di più è Israele e adesso si ritrova con una impennata di contagi. Ci picchiano, ammettetelo che il vaccino non funziona, ammetto un corno. Perché in Israele, appunto, dove si accumulano dati e la percentuale di vaccinazione è abbastanza alta, ebbene, tra la popolazione che ha più di 60 anni ci sono 154,7 ricoverati ogni 100.000 abitanti in condizioni pessime e sono i non vaccinati. Nella stessa condizione di essere ricoverati in brutte condizioni, tra i vaccinati si passa da 154,7 a 19,8 persone. Lo capisce chiunque che c'è una piccola differenza. La differenza, l'efficacia del vaccino non è data dall'avere cancellato il virus o avere cancellato i contagi, anche perché fino a quando c'è qualcuno che continua a non vaccinarsi, c'è qualcuno che contiene il virus, e fino a quando qualcuno contiene il virus lo diffonde presso gli altri. Vale per le nostre ricche società e vale per il mondo fino a quando non porteremo il vaccino a tutti quelli che non se lo possono permettere. Ma la differenza enorme sta tra quelli che il numero dei contagiati e il numero dei ricoverati, e quindi l'infarto del sistema sanitario. Oggi questo privilegio del ricovero è riservato per la grandissima parte ai non vaccinati. In bocca al lupo.
Tra l'altro, Davide, Israele è il primo a partire con la somministrazione della terza dose. Anche gli Stati Uniti seguono questa linea. Pagina 13 del Corriere della Sera, terza dose ai cittadini americani a partire da metà settembre, il piano del governo Biden, un richiamo 8 mesi dopo la seconda somministrazione, naturalmente per arginare la variante Delta. Torniamo tra pochissimo in rassegna stampa dopo le info di viabilità.
Via Radio.
Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Vi ricordo che sulla A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pra, fino alle ore 22 di mercoledì 25 agosto, per lavori di ammodernamento di alcune gallerie in direzione di Savona, è in atto uno scambio di carreggiata. Il traffico transita su una corsia per senso di marcia. Contestualmente sono chiuse le stazioni di Pegli in uscita da Genova e in entrata verso Savona e di Genova Pra in uscita da Genova. Consigliamo di non percorrere la tratta, ma di utilizzare i percorsi alternativi indicati nella sezione dedicata alla viabilità ligure del sito autostrade.it. Concludiamo con alcune chiusure notturne nei tratti principali. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, il tratto sarà chiuso dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. Situazione analoga in direzione opposta verso Lainate, tra Lago di Como e Como Centro. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia torna ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8. Rientriamo in segna stampa con Davide Giacalone.
La prima del Messaggero: Draghi, i nostri caduti sono eroi. Il premier asse con Merkel, Unione Europea e G20 garantiranno accoglienza ai profughi e sicurezza, abbiamo parlato poco fa. E poi il fallimento americano costato come 3 ricoveri. In taglio medio si parla di economia. Il popolo dei finti poveri ha evaso 264 miliardi. Il fisco studia una sanatoria per recuperare i soldi. La privacy impedisce le indagini sui conti correnti. Davide.
La privacy impedisce le indagini sui conti correnti, cioè quando si fa un'indagine penale su una persona lo puoi sventrare, nel senso che gli puoi trovare dove è stato, cosa ha detto, cosa ha scritto 6 anni fa in un messaggio, ovviamente tutti i conti correnti che ha, si può chiedere rogatorie internazionali per sapere se per caso c'ha soldi in qualsiasi altro pizzo del mondo dove non sia riuscito a pagarsi l'anonimato o la frapposizione di trust. Ma stiamo parlando naturalmente di ricchi che possono permettersi una cosa di questo tipo, e noi ci paghiamo 264 miliardi che devono essere riscossi da italiani che dicono: guardi, io sono nullatenente e il fisco non può accertare se è nullatenente. Ma cioè, secondo voi è una cosa lontanamente credibile, immaginabile, seria? La diga al rispetto della privacy deve essere messa all'uso di quei dati. Per esempio, è un'infamia che dai verbali delle inchieste penali possano uscire mie conversazioni al telefono. È un'infamia. Perché? Perché l'inchiesta penale, cioè la sicurezza collettiva, deve avere una prevalenza sulla mia privacy, ma quella mia privacy non può poi essere a disposizione del pubblico ministero che ritiene di fare la conferenza stampa e pubblicare le mie telefonate, perché è un'indecenza, è un'infamia questa. Bene, allora tu devi cercare di punire l'uso illecito di quei dati, ma non di impedire l'uso lecito, che consiste nel stabilire se uno è nulla tenente o non è nulla tenente. Ad ogni buon conto, 264 miliardi da i presunti nulla tenenti noi non li avremo, quindi è inutile che ci sia, è un'ingiustizia, è anche questa è una cosa che non si può vedere, però è inutile che ci incaponiamo, tanto quei 264 miliardi non li vedremo. Il dato significativo pubblicato oggi dal Messaggero è che anche sulle rottamazioni, cioè ma veniamoci incontro, ti faccio uno sconto, rateizia, in realtà aderisce una minoranza, perché fino a quando le condizioni sono queste, che tu puoi fare sparire 264 miliardi dicendo che sei nulla tenente, anche quando poi ti vengono e dice vabbè mettiamoci d'accordo, dammela una parte, quello dice no, e perché dovrei darti una minoranza accetta una cosa di questo tipo, mentre gli altri fanno orecchi da mercante che non viene trovato. Fino a quando il fisco non sarà credibile nei suoi accertamenti e la giustizia fiscale credibile nelle sue provvedimenti, è brutto ma ragionevole constatare che per l'onesto, come diceva Prezzolini, in realtà è fesso.
Davide, ancora dal Corriere della Sera, un argomento che ci trascineremo ancora per un mesetto buono, ma poi i toni si accenderanno di sicuro, perché parliamo di scuola. E il Corriere scrive: la scuola riaprirà ancora senza regole. Le norme a settembre, Figliuolo apre le mascherine FFP2 gratis per gli studenti sui bus.
Allora, guardate, economia, piano del recovery, messa sui binari delle riforme necessarie, campagna di vaccinazioni, le prove in questi mesi del governo Draghi sono largamente positive. Scuola è largamente negativa, cioè non è la legge arriverà dopo l'apertura della scuola, doveva già esserci, doveva farla immediatamente. È l'emblema di quel fallimento, l'emblema di quella incapacità. Il ministro dell'istruzione dovrebbe porselo questo problema, perché non è che può stare lì a fare ogni tanto la fotografia. È proprio quella norma che può sembrare, ma è veramente il monumento all'insipienza. L'insegnante che non si vaccina viene sostituito dopo 5 giorni, perché ci mettiamo 5 giorni a saperlo, 5 giorni di assenza, 5 giorni di non scuola, 5 giorni di cattedra vacante, 5 giorni di studenti che stanno lì a lanciarsi le palline di carta, ammesso che c'è ancora la carta appresso, e noi poi diciamo vabbè, allora l'abbiamo capito che non ti sei vaccinato, ma noi la possiamo sapere prima che apra la scuola. Telefonategli, domandateglielo. Tanto se mente lo scapremo il primo giorno. Cioè, Green Pass non ce l'ho. A proposito di Green Pass, visto che parliamo sempre di queste cose, c'è un buco enorme nella nostra realtà e sono quelli che hanno avuto il Covid, perché la legge dice che il Green Pass lo può avere chi ha fatto i vaccini, bravi, bene, chi fa il tampone, naturalmente vale solamente per quell'ingresso, non è che può valere per giorni e giorni, e chi è stato contagiato e quindi si è autovaccinato, diciamo così, perché ha gli anticorpi. Ecco, questa terza cosa non riescono a far partire i Green Pass, per cui c'è la gente che non può fare il vaccino perché c'ha gli anticorpi alle stelle, e non di meno non riesce ad avere il Green Pass. Anche questo è un buco che va colmato.
Non c'è dubbio, Davide. I talebani fanno i democristiani, titola oggi il Fatto Quotidiano. Profondo rosa è il titolo invece di apertura della Ragione. Vorrei segnalare sulla Ragione c'è una pagina di Luca Ricolfi della Fondazione IUM sulle tracce del virus, che si apre con una premessa: i numeri sono sinceri ma si deve saperli leggere. È un po' la costante, no? Quello che dovremmo aver imparato in questi 2 anni di pandemia, dei grafici molto interessanti sul tasso di mortalità medio giornaliero, da approfondire senza dubbio. Andiamo a leggere i titoli sportivi dalle prime di oggi, Massi?
Si parla soprattutto della Juventus, il Corriere dello Sport apre con Locatelli, sì, che Juve a 3 giorni dal via alla Serie A, si sblocca la trattativa più difficile, accordo con il Sassuolo, Allegri ha il centrocampo che voleva. E poi la fotonotizia al centropagina: Roma, sono felice, garantisco per Abraham, Mourinho esalta l'inglese, lo conosco da bambino, ha grandi ambizioni. Anche sulla Gazzetta dello Sport, Juve, la regia e Loca. E poi nel taglio basso, CR7 inquieto, voci reale, lui zittisce tutti sul web, su di me soltanto speculazioni.
Ripartiamo dall'apertura delle pagine economiche del giornale. La Federal Reserve si prepara ad azzerare gli aiuti. La banca centrale americana, protagonista di questo pezzo, il Wall Street Journal vede lo stop a metà 2022. Davide.
Complimenti al giornale che si è accorto di questo tema, perché è abbastanza trascurato dalle nostre parti. Ma adesso a noi che ci importa? No, ci importa perché, tra l'altro, Wall Street Journal scrive che c'è una polemica sull'eventuale rinnovo di Powell alla sua posizione. Perché? Perché negli Stati Uniti, come in tutto il mondo diciamo politico, ci sono quelli che dicono: ma perché dovremmo smettere di produrre base monetaria? Oppure, detto in maniera più dal bar, stampare denaro. In realtà non si stampa niente, ma insomma, è come se fosse stampare denaro, e così possiamo spendere, possiamo dare, non si vive più felici così. No, alla lunga no, perché naturalmente si perdono i valori, cresce l'inflazione, eccetera eccetera. Cioè, a noi che ci importa che prima o poi arriva da noi questa cosa, più prima che poi, perché ho l'impressione che qua finisce con scadenzarsi verso metà dell'anno prossimo, 2022. E il risultato di questa cosa, siccome i mercati anticipano questi movimenti, è che la cura del nostro debito, nel frattempo diventato mostruoso, sarà più dolorosa, più faticosa. E noi prima o dopo dobbiamo prepararci a questo, tanto arriva.
Davide, in un'estate di roghi ed incendi, le cui origini sono più o meno misteriose, cioè sia sulla prima pagina del Corriere della Sera che di quella del Messaggero, la vicenda di un incendio che però è finito bene, dando l'allarme spento il rogo. Si parla della tenuta di Castel Porziano e finisce sulle prime pagine perché quella tenuta appartiene a Mattarella.
No, per la precisione appartiene allo Stato italiano.
Beh, però qui tu ti è tenuta estiva di Mattarella, sembra che lui estiva, che tiene le chiavi come San
sarebbe
Pietro.
Sarebbe la tenuta estiva del Presidente della Repubblica, che è per 7 anni Sergio Mattarella, ma appartiene personalmente a lui. Proprio perché è un possedimento dello Stato assegnato al Colle, al Quirinale. E io tutto questo trovo surreale che non si osservi. Scusate, cioè c'è una tenuta presidenziale, cioè roba di tutti, roba quindi dei cittadini, roba che deve essere tenuta in sicurezza. Qualcuno lancia un innesco, dà fuoco ai pini e si ringraziano i cittadini che hanno chiamato i pompieri. No, grazie, in effetti sì, grazie ai cittadini che hanno chiamato i pompieri, però forse qualche controllo in più da quelle parti uno se lo aspetterebbe, perché quando cominciano a prendere fuoco degli alberi non è che ci voglia, diciamo, la vista acuta di un falco per capire che probabilmente, cioè, non è uno che si sta accendendo una sigaretta. E evidentemente lì i controlli non sono al massimo e non è un bel messaggio questo. Secondo, è apprezzabile che il Presidente della Repubblica abbia ringraziato i cittadini che hanno dato l'allarme. Io spero nel giorno in cui il Presidente della Repubblica, a nome di noi tutti, ringrazi le forze dell'ordine che hanno fatto le indagini e i magistrati che hanno celebrato i processi per condannare quelli che i fuochi li accendono, perché nella stragrande maggioranza dei casi questi roghi hanno origine dolosa e hanno a che vedere molto con i soldi e moltissimo con i soldi che si spendono per spegnere gli incendi. Quindi le indagini, che volete, cioè, volete di più per fare un'indagine seria su queste cose? Il giorno in cui si dovrà ringraziare per l'esito delle indagini sarà un bel giorno.
Allora Davide, c'è un caso di cui vogliamo occuparci che ci porta al confine tra Lazio e Toscana, lo leggiamo su Repubblica, nelle pagine interne, ma c'è anche un richiamo in prima. C'è un altro morto, ma nessuno ferma il rave senza fine. Quinto giorno per i 10.000 nel Viterbese. Un ragazzo ha avuto un infarto, il questore non conferma, sgomberarli è impossibile, stiamo trattando, sono ancora là.
Ma trattando che, scusate? Cioè, ma noi veramente vogliamo dirci l'Italia deve essere messa in sicurezza, bisogna controllare le frontiere, l'Italia deve avere, basta con la piaga della criminalità organizzata, sgominiamo la mafia. E poi non riusciamo a cacciare 5-10.000 persone che stanno facendo un party illegale nel Viterbese, lascia fare che sono senza mascherina, sono senza niente, ma poi quello che circola da quella parte. Non è che devi mica chiamare l'aeronautica militare, probabilmente qualche idrante sì, qualche roba che così procedendo anche a un eco lavaggio, ma non si può dire non posso sgomberarli. Questore deve mettersi in testa, non si può dire, anche perché ancora quest'estate è totalmente fermo tutto il settore delle discoteche, che è un settore divertimento per i clienti ma di lavoro per gli esercenti. È fermo perché? Perché non possiamo aprire, non ce lo possiamo permettere per ragioni di Covid, eccetera, eccetera, eccetera. E poi quelli possono stare lì e non si possono sciogliere perché sono 10.000. Si possono sciogliere, anzi, signor Questore, si devono sciogliere, perché se lei non ci riesce è degno di andare a fare un altro mestiere.
Adesso gli pompiamo nelle casse una puntata dell'indignato speciale, Davide, vedi che vanno tutti a casa, tutti a che rave, finisce subito, guarda. Esatto.
Questa si chiama guerra psicologica e la grande offesa.
Oh mamma mia,
vi mandiamo tutti a cercare la camicia di Galletti, che qua, qua da, una, da un giorno all'altro non sappiamo se si trova.
No, no, non abbiamo notizie, eh. La sala continua a glissare.
10.000 te ne mando a ricercare la tua camicia.
E intanto si lavassero anche loro, non con gli idranti, sì, ma certo, per davvero. Senti Davide, abbiamo ancora un minuto e mezzo. C'è questa notizia dalla prima pagina del giornale, rimbalzata ieri molto rapidamente sui social. Un'altra violenza sulle donne, Bob Dylan accusato dopo 56 anni, denunciato il cantautore ottantenne.
La violenza sarebbe accaduta nel 1965, non ne ho idea, lui ha detto che non è vero. Però questo ci serve anche a ragionare su cosa la in Francia manco un omicidio si metterebbero a perseguire. Perché? Ma se una cosa è avvenuta nel 1965, voi mi spiegate come faccio a difendermi? Chi chiamo a testimoniare? La maestra, diciamo, della scuola dove andava questa presunta violentata, che ci ha messo 50, quasi 60 anni per farsi venire l'idea di quella di denunciare, è morta di vecchiaia, diciamo. Gli altri che erano lì attorno, se non sono morti, avranno perso. E poi come fanno a ricordarsi cosa successe quella sera del 1965? È una cosa insensata. Qui si sta confondendo la giustizia umana, che ha i suoi limiti, con una sorta di giustizia divina, però senza la divinità. Ecco, la giustizia divina senza una divinità è una scemata.
Per edulcorarla un po'. Davide Ciocalone, grazie per la rassegna stampa di oggi. Ti ritroviamo domani mattina puntuale alle 7:10. Buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
C'è Massimo che è triste, ragazzi, perché tra un po' abbandoniamo la Sardegna.
Ormai abbiamo preso la nostra routine,
sì,
quindi
fatta di colazioni di un certo livello.
Dategli una gioia, però createla.
Ce ne sono. Però sui social, volevo dirvelo, si parla di Boris Johnson perché la moglie è incinta.
No.
Questioni private, la moglie è incinta, lui dice: anch'io smetterò di bere alcol finché lei deve, finché non partorisce.
Salve a tutti, Ariete, le idee saranno ad intermittenza, partirete spediti per bloccarvi subito dopo la ricerca di un piano valido per una vacanza. Toro, fatevi corteggiare, tutto andrà nel migliore dei modi, concentrerete entro il fine settimana le vostre strategie amorose. Gemelli, i sentimenti, tutto sembra essere all'insegna della volatilità, la sicurezza traballa un pochino. Cancro, stelle e pianeti saranno al meglio, vi forniranno sufficienti garanzie per uno splendido agosto. Leone, Saturno non approverà le vostre scelte in tema di divertimento, mandandovi dei segnali contrastanti. Vergine, state cercando una scossa? In amore, Venere sarà ben disposta. Terrete pronto il vostro cuore sotto l'ombrellone. Bilancia, non sono previste spese importanti, salvo qualche vacanza, ma neppure delle entrate consistenti. Però la cena super a due ci può stare, perché no? Scorpione, saranno momenti ricchi di occasioni e di idee. Se poi lavorate in proprio, riuscirete anche ad aumentare le vostre entrate. Sagittario, negli affari di cuore ci sarà un po' di ambizione, il che potrebbe rendere meno divertente la vostra giornata di vacanza. Capricorno, Marte rivelerà che siete piuttosto affaticati, che i prossimi giorni dovranno soprattutto servirvi a recuperare. Acquario, la nuova posizione di Venere vi aiuterà ad avere giornate più facili, anche il viaggio verso casa sarà senza intoppi. Pesci, Venere e Marte confonderanno tutte le iniziative che avete in agenda, soprattutto se si tratta di svago o relax. Numeri fortunati per concludere sono il 23, 15, 38, 56 e 78. È davvero tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Quindi fatemi capire, non solo Lonigro da domenica torna a dieta e a mangiare poco, anche Boris Johnson a non bere. Boris Johnson è stato messo a stecchetto.
Esattamente, no, è una scelta sua. Dice in solidarietà con mia moglie Kerry, che lo sappiamo, lo dicevamo, è incinta, quindi a breve partorirà. Però finché insomma lei non può bere alcol, anch'io starò a regime, così magari la volta buona che torno un po' in forma.
Che bello, no, è bello anche leggere i messaggi al 378-378-1025 a più di un'ora e 40 dalla fine della linea diretta. C'è ancora gente che scrive: RTL siete i migliori, vi consiglio la sagra del fagiano. Ale!
Il fagiano! Stiamo conducendo Non Stop News questa mattina con qualche difficoltà, dobbiamo dirlo, cioè? Perché nel fuori onda Enrico Galletti non fa altro che bere caffè. E allora, no, vogliamo dire ai nostri ascoltatori, dobbiamo svelare i fuori onda in qualche maniera, perché i nostri ascoltatori, che in qualche maniera ci seguono anche nelle nostre storie Instagram, vedono un Enrico Galletti che non fa altro che bere caffè dall'inizio alla fine, e si preoccupano per la sua situazione di salute.
No, è lo stress dato dal fatto che questa camicia non salta fuori. Però con un buon caffè ci vorrebbe anche del buon cioccolato. E allora c'è chi del cioccolato ha fatto un lavoro addirittura creativo, il caso dell'artista Nicoletta Rustici, specializzata, pensate, nel recupero del cioccolato scaduto, che impiega per realizzare sculture e quadri. Nicoletta è in diretta con noi questa mattina per raccontarci il suo lavoro e questa passione che concilia arte ma anche ecologia. È vero Nicoletta? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie per questa cosa. Allora sì, con una collega ci divertiamo a riciclare in forma artistica quello che è il cioccolato.
Purtroppo Nicoletta non ti sentiamo bene, almeno non ti sentiamo come vorremmo. Chiediamo alla regia se possiamo fare subito uno switch telefonico, perché insomma, è un peccato veramente che non si senta
proviamo
bene.
Proviamo così. Nicoletta, dicevi che con
proviamo
una...
Proviamo, se riuscite a sentirmi ora magari
un
meglio.
Un pochino meglio, sì.
Oh, okay,
dai, proviamo
perfetto.
Così. Allora, con una collega avete iniziato a scolpire, a fare quadri con il cioccolato.
Sì, facciamo quadri mosaici, ultimamente anche delle lanterne in cioccolato, quindi ci siamo dedicate anche al design. E cose un pochino particolari, perché vedere questa tipo di... diciamo di materiale in forma d'arte è stata una cosa un po' nuova, innovativa. È nata da una passione, siamo entrambe pasticcere e con l'amante dell'arte, e siamo riuscite a trasformare appunto quella che era la nostra passione in un qualcosa di nuovo. E questo è un po' quello che facciamo. La cosa bella è che riusciamo a prendere il cioccolato che va in scadenza, quindi ancora è praticamente è buono, lo ricicliamo di nuovo, lo rivediamo in forma differente lavorandolo di nuovo con le tecniche del temperaggio, quindi le tecniche che ti permettono di farlo rivivere.
Certo. Nicoletta, ho come l'impressione che il periodo di massimo lavoro per voi sia il periodo di Pasqua, perché diciamo il periodo delle uova di cioccolato, diciamo, c'è sempre il cioccolato che avanza, magari può essere rimpiegato, o è solo un'impressione?
Indubbiamente sì, no, è giustissimo quello che dici, e quindi è una materia, anzi è un materiale che andrebbe lavorato in particolari momenti dell'anno. Noi riusciamo appunto a farlo anche a 365 giorni all'anno, insomma una cosa che ci diverte e ci dà un grande stimolo in questo senso.
Nicoletta, ma hai un accento toscano, di dove sei?
Solo leggermente di Arezzo.
Ah, leggermente di Arezzo, sì. perché pensavo che poi, non so se quest'anno lo faranno, causa COVID. A Perugia c'è Euro Chocolate, questa certo. manifestazione da un sacco di anni famosissima. Voi in Umbria, voi fate queste sculture ma anche quadri tipo Van Gogh con il cioccolato?
Sì, ci siamo ispirate già nel 2013, quando è nato il Cioccolato Creativo. Fine 2013 ci siamo ispirate infatti a un periodo impressionista e facciamo sì sculture e quadri. Siamo entrati direttamente nel quadro, abbiamo creato una sorta di occupazionismo, abbiamo preso i quadri famosi, appunto i quadri di Picasso, di Dalì, ci siamo inserite dentro come uno spettatore partecipante, quindi abbiamo anche giocato un po' sotto questa forma diciamo innovativa. Mm-hmm. Nello stesso momento appunto tu ricordavi Perugia e appunto l'Euro Chocolate, è una cosa fantastica appunto che ci ha permesso di arrivare anche in quel contesto lì, e ci siamo appunto tramite un amore legato proprio alla passione con il cioccolato, siamo entrati in contatto con l'Hotel del Cioccolato di Perugia, dove le nostre opere appunto sono mm-hmm. esposte e possono essere acquistate. Mm. E
ma non mangiate però?
No, assolutamente.
No. Allora, ecco, io mi stavo chiedendo questo. Allora, poniamo di ricevere un Van Gogh di cioccolato. Insomma, poi voglio dire, come fai a mangiarlo, a disfare un'opera del genere? È vietato?
Non lo puoi mangiare perché li incorniciamo, cerchiamo di bloccarli. Allora, il primo pensiero di tutti quando vedono i nostri quadri non si rendono conto che sono di cioccolato o comunque le nostre sculture, perché realmente si vede l'opera come se fosse veramente pitturata o disegnata o scolpita o spatolata, quello che sia, perché noi usiamo tante tecniche. E rimangono tutti, poi quello che ti fa rimanere è il fatto che il quadro ti trasmette anche il profumo del cioccolato, quindi è incredibile anche questo connubio che si viene a creare.
E
riusciamo a incanalarli. Inizialmente non si inquadrava nulla, abbiamo iniziato a mettere delle cornici proprio per evitare che le persone fossero
tentate.
Bravo, perfetto.
Sì, sì. Attacchi sono di fame improvvise.
Tipo la casetta, no? Sai, quella di marzapane nel bosco di Hansel e Gretel. Ti
attacchi
mangi
di fame
poco
notturni
poco,
che ti spingono a rompere le cornici a questo punto. Nicoletta Rustici, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, grazie davvero.
Grazie, siete stati carinissimi. Un saluto a tutti.
Un abbraccio.
Grazie, grazie. Ciao. Grazie per la simpatia, per questa parlata toscana, per questo accento bellissimo e per questa idea del cioccolato. Artistico. Il Don, buongiorno.
Eccolo, ciao. Stamattina vi leggo una frase di Senna. Senna, Arthur Senna, dice: la vita è troppo breve per farci dei nemici. Bella, eh?
La vita è troppo breve per farci dei nemici.
È bella, no?
È bella, mm-hmm. È profonda. Grazie,
è
Don.
È di Senna. Ciao.
A domani. Stamattina una frase d'autore, di solito no, sono tutte inedite, sì. Sono tutte sue, del Don. Music, John Miles su RTL 105. Massi, vai col verbale,
ma
vai.
No.
Ha puntato, segni. Il denunciante Galletti pochi giorni fa consegnava busta con camicia alla denunciata Sala, offertasi per operazione di lavaggio. Al momento della riconsegna, tuttavia, uno dei capi risultava mancante. Si apprende oggi, tra l'altro, di latitanza spontanea della suddetta camicia, testimoniata da reperto fotografico.
Letto, firmato, approvato alle 7:59 minuti di mercoledì 18 agosto. Barbara, siamo sempre più contro di te. Deve saltare fuori questa camicia.
Ragazzi,
ce lo chiedono gli ascoltatori, ce lo chiede l'Unione Europea.
Ma lo so che lo chiede Draghi, l'Unione Europea, anche la von der Leyen, ma la camicia vive di vita propria come i nanetti di Amélie, del favoloso mondo di Amélie.
È
in giro.
Quella.
Ma no, è in giro.
Momento dell'almanacco del giorno.
Oggi, 18 agosto, il calendario ricorda Sant'Elena. Abbiamo un sacco di compleanni artistici quest'oggi. Allora, 38 anni per Mika, 53 anni per Daniele Silvestri, 68 anni per Sergio Castellitto, 88 per Roman Polanski, 84 per Robert Rett, sembra che sto facendo l'appello. 66, Cottarelli, Carlo Cottarelli, economista, c'è, auguri.
Presente.
67, Geppi Cucciari. Geppi, piantiamola di far casino lì
ci
dietro.
Sono.
Oh, ci sono, vero, sarda Geppi, straordinaria, 48 anni per lei, 78 anni per Gianni Rivera. Poi, frase del giorno, Loni.
La vita è ciò che ci accade mentre sei occupato a fare altri progetti, John Lennon.
Molto bene, allora andiamo a guardare quali sono le tendenze social, le notizie che ci arrivano da lì.
Allora, c'è la storia che ha commosso il web, perché magari molti si potranno rispecchiare, molto da veri normal people. Allora, siamo in Galles, dove c'è un campeggio, c'è questa famigliola che va lì col suo bel camper, si sistema, stanno facendo una vacanza tranquilla. All'improvviso, nella insomma piazzola lì accanto alla loro, arrivano questi giovinastri che iniziano a fare insomma un po' di rumore la sera, e soprattutto musica ad alto volume, e loro vanno, dicono: guardate, ci abbiamo due bambini piccoli, per favore, magari da una certa ora in poi non fate troppo trambusto. Ma loro continuano imperterriti, e allora a un certo punto la mamma di questi due bambini ha deciso di agire e di...
Giusto, perché le donne sono interventiste in questo caso.
Esattamente.
Capisci?
Allora, nottetempo, quando stava per albeggiare, La signora prende qualcosa come 5 kg di pane, molliche, questo genere di conforto per uccelli, li cosparge tutto sul tetto del camper del loro vicino, una scena bellissima, la trovate sui social, e quindi la mattina presto tantissimi gabbiani attirati dalle molliche sono andati a beccare il tetto del camper, svegliando in un grande trambusto i vicini rumorosi, che da quel momento in poi sono stati tranquillissimi.
Sapete che più che la musica della Pantera Rosa avrei dovuto fare qualcosa alla Hitchcock, perché esatto. Mi inquieta come gli uccelli di Hitchcock, mi dà quell'immagine lì.
Secondo me c'è da aspettarsi una controvendetta a questo punto, perché insomma, dopo l'attacco dei gabbiani potrebbero vendicarsi a loro volta. Torniamo ai social.
Esatto, arriva una foto da Novara molto condivisa, perché in qualche maniera lascia abbastanza sgomenti. C'è una Ferrari che costa qualcosa come 200.000 euro, sì, che è rimasta bloccata in un vicoletto a Orta San Giuliano.
Orta San Giulio.
È un'isoletta. Esattamente, è rimasta incastrata lì nel vicoletto, dice non posso né scendere né salire, come vuole il famoso meme, anche quello virale sui social, e stanno capendo come portarla via. Perché...
comunque capita che a volte ci si fidi troppo della tecnologia, svoltare a destra, ma come?
Non c'è la strada.
C'è il guardrail.
È successo così.
Che faccio?
Vabbè, tu vai.
Parliamo di automobili. Allora, quali sono i danni che il caldo di questi giorni può aver arrecato alle auto, ma anche
alle persone a bordo? Sentite il mio naso.
Quelli che sono gli errori, se tieni l'aria condizionata a 22 non è colpa di nessuno. Taci. Gli errori più comuni che commettiamo, ad esempio, nell'utilizzo dell'aria condizionata, e non solo. Ne parliamo con Emilio De Leidi, giornalista di Quattro Ruote, che è tornato a trovarci. Buongiorno Emilio.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Però hai ragione, tutto sommato il caldo può aver influito negativamente sulle macchine, fa male alle macchine troppo caldo, poi arriviamo all'aria condizionata.
Ma molto meno di una volta, io penso che gli ascoltatori con qualche anno in più ricorderanno negli anni 60 e 70 le auto ferme col cofano aperto a bordo strada col circuito di raffreddamento in ebollizione. Era un classico, i termostati si rompevano, il liquido bolliva, l'automobile restava ferma sotto il sole in attesa del caro prezzi. Oggi queste scene sono ovviamente molto più rare, magari ci sono quasi di elettronica piuttosto che di raffreddamento del circuito di raffreddamento dei motori. Detto questo, è chiaro che il caldo estremo non fa bene a nessuno, non fa bene agli oggetti come non fa bene alle persone, e quindi ci possono essere deformazioni di materiali plastici, ci possono essere parti metalliche roventi per un'auto lasciata a lungo sotto il sole, magari in un parcheggio vicino al mare, quindi ci vuole un minimo di cautela quando si torna a bordo a non toccare le parti di ferro, di acciaio, di plastica troppo calda.
Il volante, quando fa caldissimo, io salgo in macchina, mi scotto le chiappe, se magari sono in costume o poco vestita, perché è estate, magari sei andato in piscina, e poi le mani sul volante non riesco a tenerle. Quindi facciamo bene magari a raffreddarla, accendere appunto un attimino l'aria condizionata, lasciarla andare, finestrini aperti, un minutino e poi salire?
Allora guarda, la tecnica migliore effettivamente è un po' quello che hai detto, cioè accendere l'aria condizionata, abbassare i finestrini e appena possibile mettersi in movimento, cioè far entrare aria che non sarà fresca ma sarà comunque aria che arriva dall'esterno e quindi a una certa velocità, nell'attesa che l'aria che entra attraverso il sistema di climatizzazione si raffreddi, perché la prima che arriva non è fresca inevitabilmente, perché viene aspirata la temperatura ambiente. Quindi muoversi con finestrini abbassato per anche solo qualche chilometro, dopodiché chiudere il tutto e impostare una temperatura ragionevole, come è già stato detto, per evitare degli sbalzi eccessivi tra la temperatura corporea, si è spesso sudati, e il rischio di avere uno sbalzo termico eccessivo poi porta a quei raffreddori, a quei dolori, a quella a cervicale, eccetera, eccetera, che può essere tipico male estivo dei lunghi viaggi di questo periodo. C'è ancora una cosa da dire, è molto importante regolare la posizione delle bocchette, perché non c'è niente di peggio che un flusso d'aria gelata stata sparata per esempio verso la tempia per essere sicuro di avere nel giro qualche ora mal di testa.
È vero.
Però io mentre parlavi io vedo proprio questi automobilisti che entrano, iniziano ad azionare temperatura 18 gradi, ventola a 1200 a 102,5, e poi orientano le bocchette in faccia e così partono sereni. Bene.
È vero, Deleidi, ma a proposito per ammalarsi, no? Infatti lo sperimentiamo praticamente ogni anno. A proposito di climatizzazione, di temperatura, di aria dell'abitacolo, ma il ricircolo d'aria, qualcuno lo utilizza? Serve a qualcosa?
Allora, il ricircolo è molto prezioso quando si è in una situazione molto frequente in questo periodo di coda in galleria, per esempio, per evitare che nell'abitacolo entrino e vengano respirati gas di scarico delle macchine che sono ferme davanti a noi. Se è una cosa nella quale le vetture non sono ferme con motore spento ma si avanza lentamente, e succede spessissimo in questi tempi, è chiaro che si finisce per respirare questi gas. Quindi un altro consiglio è quello di, in queste situazioni, mettere subito il ricircolo, però poi di ricordarsi di toglierlo, perché sennò si finisce per respirare sempre la stessa aria, che è quella in cui noi siamo all'interno dell'abitacolo, che viene quindi rimessa in circolazione. Per cui anche qui un pochino di attenzione nel utilizzare e ricordarsi di disinserire queste funzioni.
Certo, poi insomma in periodo di Covid, soprattutto quando siamo in auto con altre persone, magari insomma che non fanno parte del nostro nucleo familiare, c'è sempre il dubbio: lascio l'aria condizionata, però tengo aperti anche un po' i finestrini.
Questo è il ricircolo dell'aria, cambiare l'aria con l'aria esterna è sicuramente un buon consiglio, però le norme che regolano la circolazione e che regolano e sono dettate soprattutto dal buon senso sono sempre valide, cioè sempre se si hanno a bordo persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare, mascherina tenuta per tutto il tempo, e soprattutto le persone che siedono dietro dovrebbero stare distanziate il più possibile, ripeto, se non appartengono allo stesso nucleo familiare non sono conviventi, stando ai due estremi del divano posteriore. Quindi cerchiamo di evitare di ammucchiarci in tanti amici all'interno dello stesso abitacolo senza rispettare norme prudenziali di sicurezza, oltre che previste da quelle che sono le norme sanitarie.
E poi lo dico sempre in questi casi, sarò una rompi, però quello che volete io lo dico: i bambini sul seggiolino. I bambini sul seggiolino,
certo.
Anche se frignano, i bambini sul seggiolino. Grazie Emilio De Lei di Quattro Ruote, buona giornata.
Grazie a te, tutti ascoltati.
Vogliamo fare un punto sui bonus fiscali, dall'edilizia all'ultimo arrivato, quello per le terme ad esempio. A quali bonus possono accedere i contribuenti italiani e come? Affrontiamo questo tema, bonus Landia, così l'abbiamo chiamato nelle anticipazioni poco fa, insieme ad Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24. Buongiorno Alessandro, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, guarda, ti abbiamo scomodato per parlare di terme, rubinetti, zanzariere.
Cose di casa.
Cose di casa, potevamo chiamare, non lo so, casa bella o casa facile, invece abbiamo chiamato te. No, in realtà da un po' di tempo a questa parte siamo alle prese con questi bonus, alcuni accessibili a tutti, altri fruibili soltanto se si ha un ISEE da presentare con dei che non superi un certo tetto. Orientiamoci un attimino, l'ultimo arrivato è il bonus terme, ad esempio, ma probabilmente non è quello più risolutivo per gli italiani.
Sì, tra l'altro non è nemmeno ancora arrivato, perché se ne parlerà probabilmente a ottobre, poi per effettivamente andare alle terme e avere questo sconto, che ricordiamo sono 200 euro che copre fino al massimo proprio della spesa alle terme, quindi uno di quei bonus totali, che posso anche non spendere niente, naturalmente se le terme costano meno di 200. C'è una gragnuola di bonus, in effetti, avete ricordato le zanzariere, ma ce ne sono anche altri, ci sono gli occhiali, lo smartphone, la digitalizzazione, si fa prima dire cosa non è oggetto di bonus di questi tempi qui. Molti esistevano già, perché il bonus ristrutturazioni, lo stesso bonus 110%, che poi è stato rinnovato, ma esisteva già da un po'. Però la grande quantità è arrivata con le spese post-Covid, perché i bonus a che servono? Servono a aiutare settori in difficoltà, ad esempio le terme, appunto, perché vengono da un momento di grandissima difficoltà, oppure in altri casi, pensiamo al bonus televisioni, servono a aiutare famiglie magari in difficoltà quando sono obbligate a cambiare un televisore perché appunto quando arriva il nuovo standard non vedi più niente in quello vecchio perché è cambiato il modo di trasmettere.
Quindi... E adesso tra un po' accadrà, giusto?
E accade, sì, infatti uno dei bonus che tra l'altro è stato rinnovato ed è il prossimo che entra in vigore perché il rinnovato bonus TV entra in vigore il 23 agosto, quindi è il primo che arriva, diciamo, nei prossimi giorni. Il 2 agosto è partito quello delle macchine, quello nuovo, ce n'è sempre uno. E qui attenzione, perché ci sono bonus a cui possiamo accedere sostanzialmente tutti, tipo, che ne so, quello, il bonus condizionatori, che è una rivisitazione del bonus mobili, sostanzialmente tutti possono accedere se rispettano i parametri. Altri invece, appunto, devi avere il reddito e il patrimonio non troppo alti, perché altrimenti sei considerato troppo ricco per avere diritto a quel sostegno pubblico. E ce ne sono invece altri che non hanno nessun limite, tipo il bonus terme, può pigliarselo chiunque, il ricco, il povero, e lo Stato non fa differenza, e qui ci sarebbe naturalmente da discutere se è sempre giusto o no, ma c'è un limite, diciamo, fisiologico, perché lo Stato non è che ci mette tutti i soldi che esistono, mette un limite, dice ci sono 53 milioni di euro per le terme, quando finiscono, niente, basta, è finito, tu non puoi più prenderlo. E quindi se fai i conti, 200 euro a testa, 53 milioni totali, bastano per 250.000 famiglie. Se arrivi dopo, il bonus terme non c'è. Quindi il limite non c'è, ma se tu arrivi troppo tardi, non pigli niente. E questo anche per il bonus auto, come sappiamo. Ci sono il bonus rottamazione, quello che c'è adesso ad agosto, però tutti sanno che i soldi finiranno prima del 31 dicembre, che è il termine ultimo per chiederlo. E quindi, diciamo, chi prima arriva, meglio alloggio. Quindi tutti questi bonus sono un po' complicati, vedere se ne hai diritto, se ci sono soldi per tutti, se quello che tu fai può essere oggetto di questo sconto. E quindi l'unica cosa è informarsi, non possiamo farlo qui adesso, ci vorrebbe un'ora, non credo che ce l'abbiate per parlare appunto di zanzariere, occhiali, eccetera.
No, certo, non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio di tutti i bonus, poi insomma anche le procedure a volte non sono semplicissime, penso ad esempio al super bonus, per molti un'odissea, per l'accessione del credito, sono molte le strade ad esempio che si possono imboccare. Poi c'è, Marenzi, anche il bonus vacanze, nato, no, con l'obiettivo di incentivare le vacanze italiane, ecco, in un periodo così difficile per albergatori e non solo. È riuscito in questo obiettivo il bonus vacanze?
È un po' sì, un po' no. Quello era il classico bonus che si scontrava poi con l'applicazione pratica, perché succedeva, è successo soprattutto all'inizio, ma è ancora un po' così, che uno non sapeva dove spenderlo, perché non è che tutti le strutture ricettive fossero così contente di accettare invece che denaro sonante un bonus, perché poi anche quello, c'è un conto è dare soldi in tasca al consumatore che se li spende appunto nelle strutture che lo richiedono, un altro è dire che lo sconto c'è ma sotto forma magari di sconto sulle tasse per l'albergo che ti ospita, e lì si entra in un'altra storia, perché l'albergo magari dice boh, io quest'anno le tasse per qualche motivo non le pago perché ho guadagnato troppo poco, sai cosa me ne faccio di uno sconto, e quindi storce il naso. Sono tante le sfaccettature poi di questi bonus, alcuni sono proprio pacifici, funzionano bene da un sacco di anni, tipo quello delle macchine, la rottamazione è la cosa più facile che c'è, vai, compri, c'è lo sconto, certo, e sono tutti contenti. Altri invece hanno difficoltà applicative e altri sono politicamente indigesti, tipo il cashback, no? Tra l'altro adesso arriveranno i soldi del cashback semestrale, quello finito e non più rinnovato.
E poi forse torna l'anno prossimo?
Non tornerà.
Mi piaceva tanto questa roba del cash.
E non è piaciuto a tutti. Molti si sono divertiti, Marenzi, sì, ad esempio dai benzinai.
Quando quelli che andavano a fare un euro di benzina per volta, bravi.
Ma magari un euro, facciamo un centesimo alla volta, 50 scontrini. Quello però era per partecipare al super premio, no? Quello, sì. Invece il cashback normale era, diciamo, molto più tranquillo. Però qual è adesso la nuova versione che arriva? Non è più per noi che, diciamo, compriamo, è per gli esercenti che hanno diritto a una forma di cashback rinnovato, avranno diritto, non ce l'hanno ancora, per ad esempio affrontare le spese, per mettersi il POS nel negozio. Quindi è tutta una cosa un po' diversa che si rivolge non tanto ai consumatori, in questo caso.
Dai, adesso vedremo come andrà a finire. Grazie per questa chiacchierata, ci hai guidato in questo magico mondo, come neanche, guarda, Lucignolo nel paese dei balocchi con Pinocchio. Grazie ad Alessandro.
Una garanzia.
Grazie a voi, buon lavoro, buona continuazione.
Vice direttore di Sky TG24.
E vogliamo tornare ad occuparci della situazione in Afghanistan, fare un focus in particolare sui nuovi talebani. Chi sono davvero? Sono più moderati o cercano il consenso del mondo? Che cosa vogliono in definitiva i fondamentalisti oggi? La situazione è sempre molto complicata, sono ore veramente concitate in Afghanistan, ce ne stiamo occupando ai notiziari, in Non Stop News tutte le mattine cerchiamo di dare delle chiavi di lettura, fare degli approfondimenti sulla situazione di queste ore. Ne vogliamo parlare stamattina con Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, sta per raggiungerci, appunto chiediamo ai nostri registi di avvisarci quando sarà il momento.
Intanto ci informano le agenzie, prosegue il ponte aereo per portare in Italia i collaboratori afghani da Kabul. Un C-130 arriverà oggi a Fiumicino con 85 di loro a bordo, altri due con ulteriori 150 persone decoleranno dalla capitale afghana in giornata. Sembra che la situazione all'aeroporto di Kabul sia tutto sommato normale, nel senso che i voli partono, anche se abbiamo visto nei giorni scorsi alla presa del potere da parte dei talebani queste scene davvero terribili, certo, all'aeroporto.
Un punto di svolta in questa situazione è stata senza dubbio la conferenza stampa di ieri dei talebani in Afghanistan. Di fatto hanno detto: noi abbiamo liberato il paese dopo 20 anni, hanno promesso un'amnistia generale prospettando una svolta moderata e soprattutto l'apertura alle donne, tant'è vero che oggi i giornali titolano: saranno promesse vere quelle dei talebani oppure no? Poi ci sono le parole del segretario generale della NATO che dice: a Kabul abbiamo imparato la lezione.
Resta il fatto che comunque, nonostante abbiano annunciato questa moderazione, è tornata in vigore la Sharia, la legge islamica. Mi ha fatto molta impressione, lo dico da donna ma anche da persona che fa questo mestiere, l'immagine ieri che girava sui social di questa giornalista della CNN, sì, che lei, sì, l'abbiamo vista tutti, che prima del ritorno, più che dell'arrivo, del ritorno dei talebani, trasmetteva dall'Afghanistan in abiti occidentali,
senza coprire i propri capelli. In realtà poi lei ha chiarito con un tweet dicendo: sì, è vero, perché c'è stato un cambio di passo, però quell'immagine lì che avete preso, giusto perché poi sui social si tende sempre, mm-hmm, molto a semplificare, quell'immagine lì è stata estrapolata da un contesto, ero in un compound privato, quindi, mm-hmm, potevo essere più tranquilla. Per le strade di Kabul comunque tendo a coprirmi, è chiaro che adesso dovrò farlo ancora di più.
Certo, questa disponibilità di cui stavamo parlando, no, a farsi riprendere, a rispondere alle domande di giornaliste donne, no, davanti alle telecamere, spinge a farsi tante domande, a chiedersi se si tratti di una tattica. È difficile pensarlo, ce lo racconta proprio Lorenzo Cremonesi oggi sul Corriere della Sera, e sottolineando come del resto sia evidente anche la nuova attenzione ai rapporti internazionali, nei metodi, nello stile, i talebani, ci racconta, e di questo volevamo parlare, appaiono molto molto cambiati, e sarebbe strano il contrario, visto tra l'altro che la presenza della coalizione occidentale ha impresso una crescita strabiliante alle città e alle infrastrutture principali. Non riusciamo a collegarci con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, ci dispiace molto, tenteremo di recuperarlo nei prossimi giorni.
Ho letto un'intervista che è rimbalzata anche qui sui social, perché, mm-hmm, davvero faceva impressione, di una delle più giovani sindache, sì, non so se anche in Afghanistan abbiano questo problema linguistico, sindaca, sindaco, sindachessa, così i problemi sono altri. Resta il fatto che questa ragazza ha 27 anni,
la più giovane,
è la più giovane donna sindaco in Afghanistan, che ha paura, come tutte le donne in questo momento nel paese, soprattutto nelle grandi città, perché ci siamo accorti in questi giorni, ma va da sé che questo vale un po' per tutti i paesi, che la situazione di Kabul, delle grandi città, non è la stessa delle zone più rurali, ma vale anche, certo, per l'Italia, chiaro. La situazione di Milano non è la stessa di Barcellona, Pozzo di Gotto, con tutto il rispetto per entrambe le città. E questa ragazza diceva: ho paura, ma sono rassegnata, sono pronta a morire, sono in casa con mio marito, con la mia famiglia, e sto aspettando che vengano a prendermi.
Sui social poi c'è una frase di Tiziano Terzani che è stata molto condivisa, presa da Lettere contro la guerra, quindi era il 2002, dice: pure l'Afghanistan ci perseguiterà, perché è la cartina al tornasole della nostra immoralità, delle nostre pretese di civiltà, della nostra incapacità di capire che la violenza genera solo violenza.
Esatto, e poi c'è tutto il fronte delle reazioni politiche. Sappiamo che la prossima settimana si svolgerà il G7 virtuale sull'Afghanistan, voluto dal presidente americano Biden e dal premier inglese Boris Johnson. Biden ha fatto un discorso molto chiaro due giorni fa, ha minacciato sanzioni, no, se i talebani non rispetteranno i diritti umani. Torneremo sicuramente a far luce sulla delicata, come ricordavamo, situazione in Afghanistan. Ora il gran finale di Non Stop News.
Elton John, Sad Song Say So Much, alle 8:58 minuti a chiudere questa puntata di Non Stop News.
Molto bene, cominciamo con i ringraziamenti. La nostra regia di Milano, grazie a Enrico Ristarco, grazie a Pio Ingegno, grazie a Gabriel Guagliumi dalla regia mobile della Sardegna, grazie a Barbara Sala,
grazie a Enrico Galletti al social corner, Loni che secondo me oggi ha lavorato pochissimo,
poco, ma grazie anche a Toni Cognetti in redazione che mi ha dato una grande mano coi social,
però ha creato una storia creativa, ragazzi, fate un salto su Instagram sul profilo di RTL 102 5, perché c'è da divertirsi. Per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5, andate su rtl.it e cliccate su RTL 102.5 Play. Domani voglio la mia camicia.
Ancora?
Lavata.
La tua camicia,
ma non l'avrai mai. Tirata. Non l'avrai,
ragazzi, mai. C'è il maestrale. La tua camicia a questo punto è a Cagliari, io te lo dico.
Vado
a
Querelarti. A Porto Torres. A domani.
Ciao!